Palla in Tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Bene, 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 eccoci qui, iniziamo la settimana di Palla in Tribuna. Ben trovati a tutti, tutte le persone che sono in ascolto sulle frequenze di Radio Parma per il primo appuntamento settimanale. Naturalmente la trasmissione è dedicata al Parma, al campionato di Serie A. In generale è la prima puntata dopo la salvezza matematica, salvezza della quale abbiamo detto in modo diverso, insomma, ci pareva già conquistata virtualmente da qualche settimana. Adesso nero su bianco, il Parma è salvo, perché ha, come se, insomma, se non l'aveste capito, ha i punti necessari di vantaggio sulla terz'ultima, quindi bene così. E chissà che non sia la prima puntata che guarda già la prossima stagione. Ne parliamo, perché c'è la parola di rinnovi, forse di mercato, dell'allenatore, insomma, tanti piccoli spunti che tratteremo nel corso della nostra puntata. I vostri messaggi naturalmente al 333 92 00 170. Oltre ad essere contento per la matematica certezza di rimanere nella massima serie, io aspettavo la matematica, anche se in tanti giustamente dicevate che la salvezza era già acquisita da un po' di giornate. Vorrei intervenire al volo sull'argomento del giorno, gli arbitri. Per me è la scoperta dell'acqua calda. È vero, sarò dietrologista, ma secondo me i campionati sono già decisi, non sempre alla partenza. Scommetto che l'anno prossimo una delle candidate a vincere lo scudetto sarà la Juventus. Diteli no, vedremo. Anche se non avessero dato il rigore l'anno scorso a Udine, avremmo avuto solo un punto in più. Poca roba, scrive Davidone. Questo è uno dei temi, è una vicenda che non è che mi appassioni particolarmente questa storia, perché la vedo ancora così un po' fumosa. Vediamo cosa emergerà nel corso delle indagini. Vedo che stanno parlando dei personaggi che a volte temo abbiano anche un pochino voglia di visibilità, però vediamo cosa emergerà. La storia del rigore di Udine, ma per me quel rigore, alla luce di quello che ho visto ieri in Torino-Inter, poteva anche starci, non lo so, forse no, forse sì, forse no, non lo so. A me, come dico da anni, il tema arbitri proprio così non mi entusiasma. Mi interessa più capire cosa farà il Parma l'anno prossimo, perché ci sono... Allora, lo dico nel servizio, facciamo così, anche perché ho provato a elencare un pochino le partite che secondo me, e non sono solo contro le big, hanno segnato il campionato del Parma. Vediamo se siete d'accordo, ci ascoltiamo il servizio e poi pian pianino andiamo con i nostri ospiti. Oggi abbiamo un bel parterre, c'è Guido Schittone, Alberto Munguidi e Luca Ampollini. Quindi, allora, il servizio e poi chiacchieriamo insieme al 333 92 00 170. In una stagione ci sono vari crocevia che segnano la traiettoria di una squadra. Nel caso del Parma ci sono partite che hanno pesato più di altre. Partiamo da un dato: dall'undicesima giornata ad oggi i crociati hanno raccolto 35 punti in 24 partite, un dato che varrebbe l'ottavo posto in questo periodo. La prima svolta sul fronte dei risultati col Milan al Tardini. I crociati sono reduci dalla batosta interna contro il Bologna, con soli 7 punti all'attivo nelle prime 10 giornate. Sotto di 2 gol rimontano i rossoneri, da una prova di carattere scocca la scintilla di un campionato diverso. Altro momento difficile, l'1-0 della Lazio al Tardini in 11 contro 9, quart'ultimo posto e solo 2 punti di vantaggio sul Verona al termine della partita. Questo è il club, nel mirino di tutti, curva inclusa. La rete di Sørensen contro la Fiorentina segna un'altra svolta. Da lì in poi la squadra di questa prende il largo rispetto alle concorrenti per la salvezza. Terzo tassello, ancora in rimonta, a Lecce. Salentini avanti di un gol al termine del primo tempo. Complice il rossabanda, i crociati la ribaltano. Inizia così un girone di ritorno condito da 6 vittorie, 23 punti come Genoa e Sassuolo, 2 meno di Roma e Milan, meglio di Lazio, Bologna e Udinese. Restano 4 partite da giocare. Il Parma può puntare a quota 50, anche se il calendario dice Inter, Roma, Como e solo all'ultima Sassuolo, la gara sulla carta più abbordabile. A salvezza anticipata il club può iniziare allora a ragionare su mercato e rinnovi, a partire da Bernabé e del Prato, che andranno a scadenza nel giugno 2027, alla fine del prossimo campionato.
Sapete, sono il capitano, mi trovo benissimo così, avremo modo di parlare con la società e vedremo cosa vorranno fare anche loro.
30 giugno 2027 la scadenza anche per Carlos Cuesta. La salvezza anticipata brilla nel curriculum del tecnico più giovane della Serie A. Il profilo dell'allenatore crociato non è più solo fonte di curiosità, ma potrebbe interessare il club del panorama europeo. La stagione che si va concludendo sembra un'ottima base per sviluppare però il progetto Parma dal punto di vista tecnico nel medio periodo. Le prossime settimane diranno se i risultati porteranno anche un prolungamento di contratto.
Palla in Tribuna.
Dai che arriviamo nella parte sinistra della classifica e un paio di milioni in più da investire, scrive Bonez. Gianmarco, lode a questa, per chi non lo capisce, di giocatori che fanno la differenza in questa squadra sono pochi pochi, intendiamoci, con Pecchia e con le sue idee saremmo retrocessi. Vabbè, che quest'anno non mancano le scarsissime, ma 5 validi specie a metà campo e in avanti, e anche questa farà meglio, scrive Gianmarco. Altri messaggi che sono arrivati, non mandateci audio perché non c'è la possibilità di trasmetterli, quindi traducete in messaggio i vostri pensieri vocali, diciamo così. Il primo ospite, mi fa molto piacere ritrovarlo, è Guido Schittone. Ciao Guido.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
È sempre un piacere far due chiacchiere con Guido, che volevi interpellare su questo. Ti aspettavi una salvezza così comoda a un certo punto della stagione, all'inizio della stagione?
No, all'inizio della stagione assolutamente no, credo che sia una salvezza indubbiamente più che meritata, considerando anche che non c'erano degli avversari impossibili, soprattutto nella seconda parte della classifica, una salvezza che è grande merito di questa, questo bisogna darne merito, l'ho sempre detto fin dalla prima giornata, perché mi è sembrato un allenatore molto pragmatico, molto intelligente, e bisogna anche fare i complimenti alla società che ha vinto un poco di resistenza intellettuale nel mercato invernale ed è andata a prendere i giocatori che ci servivano. C'è stato realmente un salto in avanti, un salto di qualità nella seconda parte della stagione, sì, grazie all'ingresso di Strefezza, di Nicolò Caviglia, che al di là dell'ultima partita dove non hanno giocato, dove non hanno particolarmente brillato, secondo me hanno messo a posto molte cose che in precedenza latitavano.
Sì, sono d'accordo, e veramente prima ricapitolavo nel servizio che il rendimento del Parma, se togliamo davvero le prime 10 giornate, quelle probabilmente di assestamento in cui la squadra ha fatto soltanto 7 punti, dopo addirittura dall'undicesima a oggi, cioè dal pareggio in rimonta contro il Milan, il Parma ha un rendimento da 8° posto, cioè davanti ci sono tutte quelle che adesso si stanno giocando la Champions, quindi non male, ecco.
No, assolutamente non male, è chiaro che è una classifica provvisoria perché il calendario sì, da qui alla fine è quasi proibitivo, perché a parte il Sassuolo le altre lotteranno proprio per un posto in Champions, e quindi sarà veramente dura aggiungere molti punti a quelli che già abbiamo fatto. Insomma, io onestamente mi accontento e soprattutto sono particolarmente soddisfatto per il lavoro che è stato fatto su alcuni giocatori che noi stessi abbiamo contestato moltissimo, perché ad esempio quando vedi Ndiaye, che all'inizio era un disastro, che invece adesso è un giocatore pronto e sicuro. Troilo a me è sempre piaciuto, per cui non mi stupisce, e poi in Argentina insomma non è che giocasse male, aveva bisogno di un periodo di assestamento, quindi significa che c'è anche un grande lavoro proprio di preparazione e di formazione dei giocatori che sono arrivati.
Senti, ti faccio commentare questo messaggio perché insomma è pragmatico, di Matteo da Roma. Scrive: ovviamente felicissimo per la salvezza matematica, il prossimo anno dobbiamo ripartire da questa, sperando che non smantellino la squadra. Ripartirei dal blocco argentino, da Keita, anche se molto difficile, sacrificherei Bernabé, che penso sia a fine ciclo, e Suzuki, che ha già la testa altrove. Sempre forza Parma, Matteo da Roma. Insomma, è la consapevolezza di un tifoso che sa che una o due cessioni importanti ci saranno, e allora tanto vale provare a fare dei nomi, però che spera non siano di più e che magari si costruisca attorno, a partire dal tecnico, qualcosa nel medio lungo periodo.
Ma sembra un messaggio che potevo scrivere io, perché anch'io sono concordo totalmente, perché anch'io se dovessi sacrificare qualcuno sarebbero proprio Suzuki e Bernabé. Secondo me Corvi può essere perfettamente un sostituto di Suzuki, mettiamo, può arrivare anche un altro portiere esperto da fare un po' da chioccia anche a Rinaldi, sarà difficile mantenere Keita sicuramente, però tra Keita e Bernabé sacrificherei Bernabé oggettivamente. E poi mettiamo, farei anche qualcosa, confermerei Strefezza, Nicolò Caviglia, vabbè, di fatto è già nostro, farei qualche cosina anche in attacco.
Ok, ok. Lì c'è da capire. Adesso ti chiedo, c'è da capire che offerte arriveranno per Pellegrino o quanto, insomma, credo che il suo campionato si valuti in questo momento, non è ancora in doppia cifra, si spera magari che magari un anno dopo ne faccia di più, ma nel caso, secondo te, Nestelfage potrebbe essere già il nuovo Pellegrino l'anno prossimo se dovesse partire l'argentino?
Ma sai, tre partite, sebbene perfette, perché non potevamo essere più che contenti, però non fanno primavera. È nella continuità che puoi giudicare un giocatore. Sicuramente è una grande sorpresa, perché io avevo paura all'inizio che fosse, posso dirlo, un bidone allo stato puro, perché è un ragazzo che giocava in Francia in una formazione di Serie B e che non segnava neanche tanto, mi lasciava molto perplesso. Ho detto: ma questi sono matti con tutta la gente che c'è. E in realtà invece è un ragazzo che ha al di là degli aspetti caratteriali che mi dicono sia una persona splendida, è un ragazzo che le qualità ce le ha e che vede la porta, ma vede anche il colloquio con i compagni, quindi sicuramente è un giocatore interessante che migliorerà nel corso del tempo. Però non penso, cioè, ci vuole qualche cosa d'altro, cioè, oltre a lui, nel caso che Pellegrino dovesse partire. Poi sai, bisogna sempre vedere quelli che sono i progetti, perché sicuramente qualche nome e qualche idea sia questa che la società all'anno, quindi adesso è tutto molto prematuro, possiamo inventarci tutti i nomi possibili e immaginabili, adesso ci possiamo divertire veramente a disegnare una nuova squadra. Però secondo me un pochettino in difesa, mettiamo sulla fascia, si può intervenire e anche in attacco. Poi bisogna vedere che cosa sarà di Anquist, di tutti quei giocatori, dello stesso Andreica che non ha trovato spazio, secondo me potrebbe anche essere uno dei sacrificabili, perché non mi sembra...
Alla Miaila.
Bravissimo. Perché non mi sembra che abbia questo grande feeling con l'allenatore, insomma, non ha mai trovato il proprio spazio al di là dell'infortunio. E poi ricordiamoci che un attaccante in casa l'abbiamo, che non ha mai giocato.
Eh sì.
Quindi bisognerà anche valutare. Secondo me loro lo terranno, primo perché non ha mercato un giocatore che da 12 mesi non calca campi di gioco, e in secondo luogo perché l'investimento è stato fatto e se è stato fatto ci saranno delle potenzialità e quindi bisognerà vederlo all'opera. Potrà cambiare anche lo stile e il sistema di gioco.
La penultima è proprio sull'allenatore. Allora, questa ha un contratto che scade nel giugno 2027. Troveresti strano iniziare la stagione con un allenatore tra virgolette in scadenza? Secondo te resterà questa con tutte le variabili che riguardano sia appunto il rinnovo del contratto, sia le possibili offerte, sia la volontà del club o dell'allenatore? Come va a finire secondo te?
Non avrebbe senso o come logica privarsi di questo.
Okay.
Cioè, hai preso un rischio, il rischio è stato ripagato non al 100% ma al 10.000 per 10.000. Questo ragazzo assolutamente non esperto ti ha non solo salvato la squadra, ma ti ha consentito di respirare, di essere molto sereno e molto tranquillo in campionato. Ha iniziato, io non parlo di cicli perché i cicli poi lasciano sempre il tempo che trovano, però ha iniziato con lui e fagli fare il suo calcio e prosegui la sua avventura. Secondo me si può benissimo allungare il contratto o almeno avere delle opzioni e poi dopo sai che i contratti nel calcio valgono fino a un certo punto, però bisogna ripartire da questa, cioè ha iniziato e vai avanti, cioè non è questa uno che ha sostituito per tre mesi qualcun altro, è certo. Uno che ha iniziato, ha lavorato bene, ha esaltato della gente, dei giocatori sui quali non c'erano delle grandi aspettative, quindi ha fatto anche aumentare il valore di molti di questi ragazzi, quindi perché no? Poi che abbia dato spettacolo o non abbia dato spettacolo, onestamente a me non è che interessi molto. Ha fatto quello che doveva fare con il materiale a disposizione.
Ti chiedo l'ultimissima cosa per conto di Lorenzo che ci scrive. Parlando di... Allora, tre domande. Antonelli può ambire al titolo e le Ferrari, poi ce n'è una sulla MotoGP.
Ecco, allora, Antonelli... Sì, beh, può ambire al titolo, ha un nemico in casa che è sicuramente più esperto, Antonelli ha più potenzialità chiaramente, perché in ascesa e Russell ormai è un pilota fatto e finito, adesso è troppo presto per poterlo dire perché c'è anche una pressione psicologica, perché finché tu stai secondo o terzo ti va sempre tutto bene, quando sei primo e devi difendere la tua prima posizione cambia proprio l'ottica. Cambiano, come ho già detto, la pressione, puoi essere più teso. Io lo conosco molto molto bene perché l'ho visto crescere anche al di fuori delle corse, perché sono un amico, e devo dire che lui è molto quadrato, molto più maturo dei ragazzi della sua età e ha un talento superiore a quasi tutta la media dei piloti di Formula 1. Però non gli metterei troppe aspettative, perché lo farei correre proprio sereno a tutto il tempo. Però sicuramente se la Mercedes, al di là dei nuovi, delle modifiche del regolamento, manterrà questa competitività, è sicuramente uno dei candidati al titolo. Quanto alla Ferrari, a livello di risultati sembra essere migliorata rispetto all'anno scorso, una vettura molto più semplice da guidare, però il distacco dagli altri c'è sempre, perché alla fine delle corse hai 15 secondi, 20 secondi che li prendi. Stanno lavorando, hanno degli step che verranno presentati nel corso dell'anno, ha un bel potenziale la macchina, non credo però che al momento sia a livello né della Mercedes né della McLaren, che per il momento non ha offerto molto, ma attenzione perché ritornerà competitiva anche la McLaren.
Ultimo un flash, sarà ancora dominio Marquez oppure l'Aprilia renderà combattuto il titolo del MotoGP?
No, beh, la storia insegna che l'Aprilia secondo me quest'anno è favorita, al di là della vittoria di Alex Marquez ieri, l'Aprilia lo ha dimostrato nell'arco delle prime corse, e credo che poi abbia una compagine di piloti tra ufficiali e semiufficiali che è molto più compatta di quelle della Ducati, perché c'è un po' di confusione all'interno della Ducati. Poi si sa, i cicli si concludono e secondo me, pur essendo un'ottima moto, la Ducati quest'anno non è la miglior moto del circuito.
Benissimo, benissimo Guido. A tutto tondo, 360 gradi, potremmo star qui con varie discipline e vari commenti. Io ti ringrazio tanto.
No, dai, mi limito ai motori e ogni tanto al calcio. Lasciamo stare le altre discipline dove non capisco assolutamente nulla. Ecco.
Ciao Guido, grazie.
Ciao
grazie.
Marco, arrivederci, buon pomeriggio.
Ciao. A tutti. Mamma mia quanti messaggi ho dell'arretrato, ma mi prendo qualche minuto. Qui ci scrivono da lontano, Mick, non mi ricordo mai se sei a Glasgow o da quelle parti, vedo un più 44, la fortuna ci ha baciato ancora, riusciremo in queste quattro partite a vedere un Parma meno difensivo e almeno una partita con due gol? Vedremo, Mick. Questo è Italo, tra il Parma e il Pisa 24 punti di distacco, ma vista la partita, come del resto è già successo, anche con tante altre squadre non c'è tutta questa differenza di base. Direi grande merito a questa che ha costruito una formazione compatta, organica, efficientissima e super determinata. È vero Italo, poi sai, questo è l'unico sport dove una squadra che è ultimissima può battere la prima, perché conta anche solo il singolo episodio. E, il Pisa, forse anche la partita col Milan, cioè è una squadra che le sue partite le ha fatte. Sentivo i colleghi toscani chiedere appunto a Iemark, l'allenatore, abbiamo giocato ancora una volta, ci siamo mangiati ancora una volta i gol e poi abbiamo perso, cioè, però conta molto il secondo tempo, contano molto i risultati nel tracciare bilanci, a volte insomma poi dopo contano le motivazioni. Insomma, il Parma non era chiamato a vincere obbligatoriamente, il Pisa forse un pochino di più, anche se ormai disperatissimo. Però poi i livelli in campo sono quelli, però sì, se poi non vinci mai, visto che è la squadra che ha vinto meno partite nei top 5 campionati europei, si spiega un po' lì il tuo limite. Questo è Vito. Il nodo arbitri è una questione politica e basta. Per il nostro amato Parma si siederanno al tavolo e parleranno dei rinnovi eventuali. Se fanno un piccolo step ulteriore, diversi vorranno rimanere, anche se sicuramente inevitabilmente dovremo vendere due pedine molto valide. Immancabile la mia fiducia nel magico Parma. Ciao Vito. Allora, a detta di più, il calendario chiamava 2-3 punti ad aprile, mai sbilanciarsi prima. Hai ragione questo ascoltatore o ascoltatrice che non si firma. Qui abbiamo Stefano. Ramenzoni, il momento più difficile per me è stato dopo la sconfitta con la Lazio. In generale direi che per il Parma è stata decisiva la capacità di reagire dopo le batoste più dure. Prendiamo volentieri anche tanti episodi che sono girati bene, consapevoli però che saranno difficilmente ripetibili. È vero, è verissimo Stefano. Sì, il momento più complesso è dopo la sconfitta con la Lazio, anche perché insomma c'erano in tanti sotto esame dopo quella sconfitta e la vittoria con la Fiorentina, forse la partita più importante di tutta la stagione, anche se la rimonta sul Milan è arrivato in un momento molto 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 importante per tenere la barra dritta, perché come dicevo prima si erano presi 3 gol in casa col Bologna, se perdevi anche col Milan che stava andando meglio di adesso e quindi così, però insomma dopo diventava una striscia pericolosa per tanti. Questa dovrebbe restare il prossimo anno perché il suo lavoro è sulla metà, ha sistemato bene la fase difensiva anche grazie a uno spettacolare Ndiaye, ma sono sicuro che sono solo le fondamenta per ricavarci sopra una fase di possesso che con gli interpreti giusti può migliorare ancora. Matteo da Basilicanova. Vediamo, su quello del possesso palla io non sono sicurissimo che il Parma voglia fare del tiki-taka, ecco. Il blocco difesa in toto vuole riconfermato. Sandro da Poviglio. Tutto bellissimo, a sabato c'era tantissima gente che dormiva allo stadio per lo spettacolo offerto. Il calcio sta perdendo su tutti i fronti. È vero Lorenzo? E secondo me in tanti hanno dormito anche ieri sera, no? C'era una partita discretamente importante e come ampiamente anticipato da tanti, poi adesso per carità con i pronostici, però in Italia è più difficile azzeccare i pronostici all'estero che in Italia, che ieri sera avrebbero pareggiato, a me l'hanno detto in 100, perché, ma non perché si pensi male, ma perché faceva comodo a tutte e due e quindi non si sono graffiate, proprio... Italia, calcio, Italia riassunto in una partita, la seconda e la terza forza del campionato, partita peraltro bruttissima, ecco, dal punto di vista tecnico, sarà molto importante dal punto di vista tattico, ma di cose belle ne abbiamo viste poche. Questa deve restare, le parole di Del Prato che dice che in tanti anni non ha mai visto uno spogliatoio così unito lo dicono lunga. Nicolussi per me è l'uomo della svolta, quando finalmente questa si è accorto che deve giocare. Filo scrive, assolutamente d'accordo con le cessioni di Bernabé e Suzuki, dato che un paio saranno obbligate, speriamo nel rinnovo di Del Prato alla svelta, sono preoccupato, scrive il Cagno. Eh sì, siamo un pochino preoccupati. Diamo fiducia a Nesta, si sa qualcosa del ritiro estivo? No, io non so nulla, ma approfondiremo. Gianmarco, quale occasione migliore per vedere Nesta con Pellegrino e Strefezza fantasista? Bernabé a riposo forzato, Gianmarco, quindi domenica proponi. Campagna acquisti, scrive Sergio, dare voce a questa, non con Cherubini e chi vuole andare via. Buon viaggio. Allora, la campagna acquisti, punto interrogativo, dare voce a questa con Cherubini e chi vuole andare via, buon viaggio Sergio, e pescare nella primavera. A fine ciclo anche Valenti e Cercati, secondo voi, Marco da Glasgow, ma Valenti più che altro ha una scadenza 2027, quindi se si vuole monetizzare è l'estate giusta, a meno che non rinnovi. Cercati, vediamo il mondiale, si fa un super mondiale, magari hanno delle super offerte. Solo io con Nesta e Pellegrino rivedo la stessa operazione dell'anno scorso con Bonnici, se non di Pellegrino ne è stato titolare acquisto di un centravanti d'esperienza, scrive Riccardo. Perché no? Non lo so, ecco, io Pellegrino un altro annetto lo terrei. A Milano preparano domenica la festa scudetto, se la festa gliela preparassimo noi, scrive Fabrizio, così magari possiamo arrivare ad essere gli ultimi della parte sinistra della classifica prima di Udinese e Sassuolo, vediamo. Questa va via solo se lo chiede una società straniera di un certo livello, magari in premia, scrive Davidone. Per me troppe critiche a questo obiettivo salvezza raggiunto adesso, però con la prossima stagione dovrà dimostrare che il suo calcio non è solo difesa ad oltranza, scrive Luca. Brando, Marco, hai notato che non brangogna più nessuno, c'è il carro che scricchiola, il carro del vincitore, scrive Brando. Allora, questo è Roberto, anche sabato ho vinto una partita che non meritavamo di vincere come molte altre, per cui facciamo un pensiero per il futuro perché le annate non girano sempre così, vedremo in estate cosa succede, la società deve essere presente, vedremo. Roberto, prima pausa per noi dopo tanti messaggi.
Palla in tribuna.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. Ad aprile tuo da 99 euro al mese con 3000 euro di bonus sul finanziamento. TAN 725 TAEG 888, anticipo 6600 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida con Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, la seconda parte di Palla in tribuna, un tifoso speciale, un addetto ai lavori speciale, Alberto Monguidi qui con noi. Ciao Alberto.
Ciao, buon pomeriggio, grazie dell'invito e un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Allora, tutto bene quel che finisce bene, il Parma l'ha matematicamente sigillata sta stagione. Ti aspettavi con questo anticipo?
Guarda, sinceramente io avevo già messo una pietra tombale già con, già precedentemente a quelle due sconfitte che avevamo avuto con Atalanta e Juve, sì. Quando ho visto che l'allenatore ha cercato di dare un'anima diversa alla squadra, quella che è più compatta in difesa, ha cercato di fare qualcosa di nuovo, lì secondo me avevano già capito, c'era già la consapevolezza, sì, che si sarebbero tirati fuori. Sono arrivate quelle due sconfitte lì, ma comunque sia poi dopo sono servite per andare avanti, perché questo tecnico ha grandissima capacità di assorbire gli errori e poi dopo di non rifarli, ma lì avevo già capito che eravamo già verso la strada giusta, perciò io sinceramente non ho nessuna sorpresa, me l'aspettavo.
Io semplificavo prima, i tre momenti crocevia sono: alla decima il Parma va in vantaggio col Bologna, poi prende tre gol e credo fosse la rullata più evidente del girone d'andata, partita persa col Bologna che ha spadroneggiato. Poi la partita dopo va sotto di due gol col Milan, ma la recupera giocando probabilmente il miglior tempo della stagione, e la classifica lì non era granché perché aveva un punto e basta di vantaggio sulla terz'ultima. Poi la vittoria con la Fiorentina dopo la sconfitta con la Lazio, e l'altra la partita ribaltata a Lecce. Da lì, secondo me, sono tre crocevia che hanno indirizzato la stagione.
Sì, anche andare a vincere a Verona io ce la butto dentro, nel senso che hanno avuto anche quella consapevolezza, che secondo me è uno dei plus di questa, di capire che se rimane concentrato per tutta la partita sai benissimo che gli avversari prima o poi sbagliano. Secondo me è stata questa la differenza tra il Parma e le altre e molte altre squadre del proprio livello, ma non solo. E la forza del Parma, io più che nelle individualità, che neanche qualcuna non male, la vedo nell'anima del gruppo, lo dico da sempre. I Del Prato, i Valeri, e sono dei leader loro, e sono dei leader anche in campo. È un po' quello che manca un po' anche alla nostra nazionale, che se vogliamo pensi singolarmente a degli ottimi giocatori, ma poi manca il leader. E in questo calcio, dove è un po' meno tecnico, un pochettino più fisico, dove non c'è una qualità immensa, dove soprattutto anche il calcio italiano soffre un po' rispetto al passato, avere una leadership in campo, avere dei punti fermi dove sai dove appoggiarti, secondo me è fondamentale. Il Parma ce li ha. Io penso che ci siano tantissimi giocatori forti, anche più forti di quei due che ho citato, ma comunque sia loro due secondo me dovranno essere sempre la base del Parma, almeno spero siano la base del Parma, per diversi motivi, ripeto, di leadership, capacità anche comunque sia di l'uno di sacrificarsi e l'altro comunque sia di creare quel qualcosa in più in fase di attacco, perciò ecco, vedo tante pedine intercambiabili, tanti giocatori forti, forti ma non irrinunciabili, loro due ci vedono proprio l'anima del Parma su cui creare il presente, perché si sta creando il presente con loro e anche il futuro.
Tra l'altro mi viene in mente un precedente nella stagione della retrocessione del primo anno Kraus. Il Parma è una squadra che ha rischiato più volte di rientrare in corsa a salvezza e si è sempre fatto rimontare, ha preso dei gol in finale a partire dal famoso Sassuolo-Parma, no? Il gol preso per l'errore di Busi, insomma. E invece questa è una squadra che è nata 13 volte in vantaggio quest'anno e di queste 13 ne ha vinte 10, ne ha pareggiata una. Vuol dire che è una squadra che quando va avanti, e poi vince sempre di misura, quando ha il vantaggio in tasca, con dei limiti magari anche tecnici, tutto quello che vuoi, è capace, e mi richiamo proprio al tuo discorso, poi con il carattere, con il gruppo così, di mantenere questo vantaggio.
Sì, e questa l'ha capito bene, sa portare a casa l'obiettivo con quello che ha. Quello che aveva appunto è una grandissima solidità mentale, una grandissima forza di gruppo, e questa l'ha evidenziata, l'ha sottolineata nel modulo tattico. Avrebbe potuto giocare meglio il Parma? Forse sì. Avrebbe potuto ottenere più punti di quelli che ha? Secondo me no. Perciò, visto che poi dopo quello che conta, ce la possiamo rigirare come vogliamo, ma quel che conta è il risultato, secondo me, questa ha creato un abito su misura su questa squadra, capendo quelle che erano le forze in campo, ma soprattutto non ha voluto, se non in alcuni frangenti, e poi dopo si è dovuto leccare le ferite e tornare indietro e non fare più quell'errore. Dicevo che non ha voluto comunque sia poi esagerare nel riproporre situazioni che non sarebbe stato poi in grado di gestire.
Allora, il mercato degli allenatori è strano ed è cambiato molto negli ultimi anni. In Inghilterra c'è tanta curiosità per i tecnici giovani. Sappiamo ad esempio che Maresca, che col Chelsea ha già fatto bene, ha vinto il mondiale per club, anche se quest'anno ha interrotto la stagione a metà, ma poi si è visto che finale hanno fatto, andrà a allenare probabilmente il City, e ci saranno degli spostamenti. Pensi che possa interessare a qualcuno, qualche club che vuole rilanciarsi, qualche club che magari vuole cambiare ciclo, la figura di questa? Pensi che verrà proposto a questa un rinnovo per blindarlo ulteriormente, altrimenti inizia la prossima stagione che ha solo un anno di contratto?
Chiaro, assolutamente, secondo me questa può essere un profilo interessante, soprattutto perché ha fatto capire di conoscere bene il calcio moderno, di poterlo, tra virgolette, passatemi il termine, sfruttarlo in tutte quelle che sono le sue difficoltà. E non mi straccerei le vesti nel caso fosse venduto, perché questo Parma e soprattutto la dirigenza faccio una sviolinata a Cherubini, che penso che sia un po' il deus ex machina di tutta questa situazione, è sempre stato in grado poi di rimpiazzare chiunque andava via con dei profili che sono sempre stati all'altezza. Perciò non piangiamo se ormai Parma è un crocevia, è importante che arrivino, è importante che si valorizzino, è importante che poi dopo facciano bene e siano ovviamente all'attenzione comunque sia.
E vale anche per il tecnico.
E vale anche per l'allenatore, ovviamente, e poi ovviamente se dovesse rimanere sarei molto contento con un contratto a lungo periodo, perché comunque la pianificazione è sempre meglio che l'improvvisazione.
Alberto, grazie, grazie, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Era Alberto Monguidi qui con noi. Adesso ho tanti messaggi come quello del nostro amico Luca, che ho incrociato sabato mattina in piazza Garibaldi, e ci ricorda che sabato sera a Verona Filippo Meli, suo amico Filippo Meli, che è guardalinea in Serie A, ha festeggiato 250 presenze in Serie A. Complimenti davvero a Filippo Meli, che insomma ha davvero una carriera strepitosa, e speriamo, non lo so, magari glielo chiediamo, anche se non possono mai parlare, insomma, il direttore di gara, se va ai mondiali, glielo auguriamo assolutamente, se lo meriterebbe. Dall'inizio del campionato sono cresciuti, questo è Daniele, in tanti, allenatore compreso, gli acquisti di gennaio hanno aiutato, e un plauso a questa e ai dirigenti che hanno scovato Nesta, ad esempio, va fatto. Sembrava ai più fosse arrivato un carneade di Serie B francesi, invece è arrivato un buon giocatore. Io cito il nostro amico Stefano Brianti, che dice: allora, facciamo tutti i complimenti del caso Onestà, perché veramente nelle ultime tre partite è stato super. Certo che un ragazzo che era forse neanche titolarissimo in Serie B francese e non più un under, quindi così, non più giovanissimo, che a volte lo si dice per gli over 30, così no, insomma uno che ormai è un 25 anni così, che in Italia fa la differenza. Questo ci dice anche che livello c'è in campionato, perché dalla Serie B francese in Serie A fare gol così vuol dire che l'asticella si è abbassata un pochino, forse si è alzata anche quella della Serie B francese. Però meriti di questa, Lorenzo, aver preso pochi gol, aver ottimizzato al massimo i pochi gol segnati e aver fatto decisamente meglio rispetto alla scorsa stagione negli scontri diretti. Verissimo, parlano i numeri. Mark, argomento di discussione. Secondo voi la vecchia Bonisia e Fortuna possono andare, Buonesia e Fortuna possono andare a braccetto? Il Parma che vince per un rimpallo favorevole ne sta in sacca, mentre il Pisa che prende due pali ed è ultimo. Sfortuna Balordisia, scrive Mark. Però... vedi, al Pisa è andata tutta così quest'anno e il Parma tanto è andato così quest'anno, quindi forse non è soltanto fortuna o cose casuali. Chi critica questa ha visto qualche partita della Serie A? A me sembra perché abbiamo preso un ragazzo giovane spagnolo, bisogna criticarlo senza motivo. Chiediamo ai tifosi del Como se sono contenti di perdere la finale di Coppa Italia per cercare di giocare anche sul 2-0. Questo non ha fatto bene, ma benissimo. Però guarda che, Diego, la semifinale di Coppa Italia il Como non è che l'abbia più giocato il secondo tempo, secondo me proprio l'ha persa perché non l'ha giocato, perché se rischiava qualcosina in più, e poi Diao, Diao è un pallone regalato quello che è andato in porta, ecco. Quindi il Como Fabregas il secondo tempo qualcosina di diverso poteva fare, ecco. Però cioè, più in generale non lo so, ecco. Il ragionamento è molto più ampio, poi si passa a pareri personali, però secondo me l'errore del Como è stato smettere di giocare sul 2-0 contro l'Inter. Però e se questa parte, secondo voi, che nomi potrebbero uscire oggi come oggi? Provate a scrivere, dopo ne parliamo con Luca Ampollini magari. Speriamo che questa società capisca di crescere con questo allenatore, lo meriterebbe, e dare più qualità a questa squadra, ma non ne sono molto convinto. Vedremo, Roberto ci scrive. Marcello, ok, siamo contenti per la salvezza, ma io da abbonato, a parte con il Pisa e la partita con il Milan, non posso dire di essere uscito contento dallo stadio. Ho saltato le partite con Torino, Fiorentina e Napoli, almeno una riflessione facciamola. Hai perso tre partite felici, però diciamo. Facci complimenti alla società, in particolare a Cherubini, che si è dimostrata solida e ha creduto nel progetto, scrive Marcello. Questo relativamente credo anche al gioco. Meli, purtroppo non andrà ai mondiali, con Mariani arbitro ci sono Tegoni e un altro assistente di cui non ricordo il nome. Grazie Roberto. È vero che ogni arbitro ha abbinato, io speravo per lui. Vabbè. Complimenti comunque per le 250 presenze. Altra pausa, torniamo tra poco, scriveteci ancora.
Palla in tribuna.
Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Palla in tribuna, siamo arrivati alla parte finale. Vi ricordo l'appuntamento questa sera con Bar Sport, con Alberto Dallatane e Francesca Mercadanti alle 21. Ci saranno in studio Manuel Nocciolini, Carlo Chiesa, Remo Gandolfi, Geremia Negri. Poi in collegamento da Malta interverrà il tecnico Alessandro Piscina. Come sapete il numero dei messaggi è lo stesso di Palla in Tribuna, 333-9200-170. E adesso diamo il benvenuto a Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Marco, buongiorno.
Allora, dico Luca Ampollini, arrivano due domande subito per lui. Allora, secondo voi tra Pisa, Verona, Cremonese e Lecce c'è qualche profilo che potrebbe far comodo al Parma per la prossima stagione? Ah, addirittura, io pensavo ci chiedessi chi è che va giù. Beh, glielo chiedo io a Luca, chi va giù, Luca, come terza?
Non è facile, ho visto il Lecce a Verona, questa squadra veramente in grande difficoltà, una squadra che fatica tanto. La Cremonese non ne parliamo, perché a Napoli non ha praticamente giocato. È una gara dura, sono due squadre in grandissima difficoltà, veramente.
Io qualche mese fa sparavo con certezza il Lecce, poi dopo ha riagganciato la Cremonese, ma adesso come adesso col calendario secondo me poi non è più così favorito, ecco, aveva Verona come slot per metterci una pietra sopra o quasi, invece...
Sì, però è vero, anche Lecce c'ha un buon calendario, un calendario leggermente migliore, però Lecce deve fare punti. Cioè adesso non fa mai gol, il problema è quello lì. A Verona poi è andata anche bene, che all'ultimo secondo il VAR ha visto il fallo su Falcone, altrimenti avrebbe perso incredibilmente questa partita, quindi... Non è semplice sicuramente, però sì, Lecce forse ha un calendario leggermente più agevole rispetto alla Cremonese.
Senti, di profili in queste squadre, in queste quattro pericolanti ormai retrocesse, c'è qualche giocatore che in particolare, son tanti, nel senso a quattro squadre qualcosa di buono c'è comunque?
Sì, no, qualcosa di buono c'è. Nel Lecce per esempio Gandelman è un giocatore che a me piace moltissimo, anche se aveva iniziato molto forte, adesso un po' in calo, però è un giocatore secondo me di ottima attualità. Questo è il primo che mi viene in mente, ma poi stando lì due minuti a pensarci un po', sicuramente
come esterno non ha giocato a Parma ad esempio, è entrato nel secondo tempo, ma il girone dell'andata di Touré sulla destra, che è un ruolo dove sì, il Parma non abbonda, potrebbe essere interessante, no?
Sì, assolutamente, ma anche il Verona anche il Verona ha dei giocatori secondo me interessanti. Suslov a me personalmente piace tantissimo ed è un giocatore che quest'anno è mancato un tanto al Verona, che è entrato adesso, ma è un giocatore che può fare la mezzala, trequartista, può fare la seconda punta, è un giocatore molto completo, che dà grande vivacità, grande brio, molta tecnica, verticalizza molto, è un giocatore che piace tanto, anche Touré sì.
Allora, l'altra domanda: non potrebbe servire un giocatore più funzionale, rapido, in grado di saltare l'uomo per innescare il contropiede, arma poco sfruttata in stagione? Serve sempre.
Però, sì, no, certo, ma io credo che prima di tutto il Parma debba cambiare un po' modo di giocare, nel senso che secondo me dopo la partita con la Lazio, cioè iniziata con la Lazio, secondo me non dico un questa 2.0, ma una sorta di allenatore che ha giocato, a mio modo di vedere, in maniera leggermente diversa, cercando un pochino così di costruire di più rispetto al passato, cercando non di portare la superiorità numerica in zona palla, quello no, però portando più uomini a metà campo avversari, e i risultati sono visti, tant'è vero che il Parma nelle ultime 11 partite, anche se ha segnato sempre poco, non ha fatto gol solo in due uscite. Quindi questo forse fa capire come qualcosa stia cambiando, grazie anche all'inserimento di Strefezza così in questa posizione tra centrocampo e attacco, che secondo me gli si dice parecchio, grazie a Nicolussi Caviglia, che dopo un periodo nel quale era stato un po' accantonato da questa perché voleva coprirsi un po', si è deciso a schierarlo nel suo ruolo, non da mezzala, con l'inserimento di Keita sul centro-sinistra e Bernabé sul centro-destra, sicuramente la squadra ha avuto una propensione alla costruzione migliore. Quindi questo secondo me è la cosa fondamentale. Poi va tutto bene, uomini che sono in grado di saltare l'uomo, di portare palla, quelli sono sempre utili, ci mancherebbe.
Allora ti chiede invece Mattia da Noceto, oggi siamo molto orientati sul futuro, come è logico che sia, insomma, una volta che hai guadagnato la salvezza. Volevo chiedere a Luca se anche lui, come me, pensa che per far crescere questa squadra nel mercato estivo serva trovare due mezzali di qualità e corsa, come poteva essere Som, che quest'anno avrebbe fatto molto comodo, e un laterale destro da alternare a Brisghi. Grazie Mattia da Noceto.
Ma la mezzala ce l'hai già di Keita, che secondo me sa coniugare corsa a motore, a potenza. Poi bisogna capire effettivamente se Keita rimarrà, perché le offerte quest'estate arriveranno e saranno copiose. Sì, la mezzala di queste caratteristiche, però ci vuole che sia Keita un altro, assolutamente. Ma io credo che prima di tutto bisognerà capire come vorrà giocare questa il prossimo anno, se sarà lui l'allenatore, e se vorrà continuare così. Lui quest'anno è stato secondo me strepitoso nel continuare il lavoro iniziato da Chivu. Lui ha un po' estremizzato a volte nella prudenza e nella poca vivacità davanti, però lui non ha voluto stravolgere una squadra che aveva ottenuto risultati importanti, che era risalita brillantemente dopo la prima parte di campionato negativa, e questo secondo me è qualcosa di cui gli va dato atto e che è stato molto corretto. Adesso ovviamente bisogna capire quest'anno cosa vorrà fare. Io non credo che lui cambierà tanto, perché come ho detto tante volte, a mio modo di vedere, lui è questo. Sicuramente potrà modellare la squadra in maniera un pochino più propositiva. Non vedremo mai uno Zeman, no, ma possiamo vedere un allenatore un pochino più propenso a costruire, ecco.
Ci scrive Gianmarco: Falcone, Orban, Angori fra quelli pescabili dalla B. Mi piace tirare i nomi, tira fuori i nomi. Io terrei Carlos, ma se per caso De Zerbi va in B, Paratti si è quasi condannato gli Spurs con Tudor, scrive Gianmarco, puntini puntini. Senti,
ma De Zerbi prende 11 milioni di euro l'anno. Non so se questo, no, nostro spettatore,
no, lo sa. Non credo che sia la portata del progetto, no, in generale. Senti, sì, che, no, percentuali dai, secondo me un segnale forte che chiuderebbe ogni discorso sul futuro del tecnico è se uscisse la notizia che rinnova oltre il 2027, dove finisce il suo contratto. Che possibilità ci sono che avvenga? Che possibilità, ma te l'ho già chiesto, ma ogni settimana magari cambia un po' il quadro, che rimanga, dato che siamo partiti sempre da sotto un 100%, giusto?
Allora, guarda, la situazione è molto semplice. Io credo che il Parma abbia tutta la voglia di rinnovare con lui. Io credo però che, almeno questa è la mia sensazione, io però credo che poi le cose possano cambiare quotidianamente. Cioè, Chivu l'anno scorso, dopo la partita di Bergamo, aveva detto che non si vedeva in nessun'altra panchina al di fuori del Parma, poi abbiamo visto come è andata. Quindi, insomma, non lo so, io so che sicuramente lui ha delle richieste dalla Bundesliga, soprattutto dalla Championship inglese, che sono richieste importanti. Però lui dovrà valutare tante cose. È chiaro che secondo me non è scontato che rimanga, io non mi stupirei né dovesse rimanere né che, sì, partisse. Però adesso è presto, prestissimo, manca ancora un mese alla fine del campionato, è difficile capire cosa faranno, forse perché non lo sanno nemmeno loro al, sì, 100%. Ripeto, secondo me il Parma è orientato a confermarlo, lui non so oggettivamente cosa ha in mente, però insomma aspettiamo con fiducia, vediamo, cerchiamo di capire, perché da qui alla fine maggio possono cambiare tante cose. L'anno scorso sono cambiate in una settimana, figurati in un mese.
Allora, Gianluca, bisogna fare il rinnovo subito a Del Prato sperando non sia già troppo tardi, poi basta con Bernabé che qui ha fatto il suo tempo e problemi fisici o meno non lo vedo proprio più con la testa giusta e va sostituito per la prossima stagione. Poi bisognerebbe alzare il livello tecnico in generale della squadra, ma qui scopro l'acqua calda. Luca, a che punto siamo, se siamo a un punto con i rinnovi di Bernabé e Del Prato? Mi sembra che bisogna, allora, ancora risedersi a un tavolo, cose... no?
Come, scusa, no,
devono ancora risedersi o nel caso di Del Prato, sì, ancora sedersi a un tavolo?
Allora, si devono sedere. Del Prato le cose sono allungate un po', anche perché lui ha cambiato procuratore e quindi si devono ancora trovare, vedere, capire. Io credo che Parma non abbia questa fretta che hanno un po' tutti i tifosi di rinnovare, sì, nel senso che entrare nell'ultimo anno di contratto non significa perdere il giocatore, quindi il tempo ancora per entrambi c'è. Mm-hmm. Se oggettivamente dovessi, come dire, scommettere un euro sul rinnovo di uno o dell'altro, lo scommetterei sicuramente su Del Prato e non su Bernabé,
okay,
che ha avuto una stagione non facile, per me buona, ma non chiaramente pari alle sue qualità, ma perché sicuramente il gioco di questa squadra non lo ha valorizzato. Lui è un giocatore, è il tipico spagnolo che ama stazionare nella metà campo avversaria, palleggiare, scambiare il pallone. Questa è una squadra che oggettivamente
fa un altro gioco.
Non lo valorizza, quindi vediamo che succede, ecco. Però sicuramente per Del Prato le cose secondo me si sistemeranno, su Bernabé lo stato attuale non sarei così ottimista.
Luca, grazie come sempre.
Grazie a te, Marco.
Ciao.
Un saluto, buon pomeriggio,
ciao,
a tutti.
Ciao. Raffica finale, quanto tempo ho? Un pochino ce ne ho di tempo per chiudere con tanti messaggi. Questo è Sergio: questa merita l'allungamento di contratto, ma abbiamo Corrent che è il tecnico della primavera, quindi avanti così, scrive Sergio. Sperando che questa rimanga anche la prossima stagione, se devo fare un nome lo faccio grosso e non strano: Stefano Pioli, per riscattarsi, ci scrive questo ascoltatore. Sì, mi sembra di sì. Stefano, che salutiamo. Chissà. È un nome che è uscito da qualche parte, se non mi ricordo dove. Per il tifoso il calcio è uno spettacolo. Andare allo stadio equivale ad andare al cinema, ma con più sentimenti in gioco. Può essere anche se era un film premiato, ma se il film è brutto pensi di aver speso dei soldi per niente. Basterebbe guardare la classifica a fine anno. Anche per questo motivo penso che questa sia così intelligente da cambiare qualcosa l'anno prossimo. E è bello questo, mi piace questo messaggio, perché è vero, cioè il calcio ha una componente di risultato, se la partita è sofferta, la gioia per la tua squadra, quindi fondamentalmente la gioia che arriva se ti salvi, però ci sta anche vedere qualcosina in più, ed è lecito, credo che lo si possa dire senza essere subito tacciati di dire remi contro, non sei un vero tifoso del Parma, cioè questo scendo al dibattito tra tifosi, parlando in maniera oggettiva del gioco, insomma sono d'accordo, qualcosina in più sarebbe, si può provare a fare l'anno prossimo. Vediamo un po', ti dirò una bestia, aiuto, una bestialità, ma come caratteristiche preferisco come prima punta Nesta Pellegrino, più dinamico in area e rapido, scrive Roberto. E se il Parma prendesse Orban e Falcone da una delle due che retrocederà, ci scrive Bonet, pensa, hai scritto gli stessi nomi che ha scritto, adesso non trovo chi prima, che mi ha fatto la lista, credo che fosse Mark prima o Gianmarco. Orban e Falcone hanno fatto, nonostante insomma le prestazioni delle loro squadre, davvero un buon campionato. Falcone Corvi come coppia di portieri, perché no? Orban secondo me è un bel attaccante, assolutamente. Poi riesce a far reparto da solo, muoversi anche bello dinamico, davvero è un giocatore interessante, quello sicuramente. Falcone ha 31 anni però, ragazzi, quindi non credo che... Però chi lo sa, giocando un po' diversamente abbiamo rischiato di perdere in casa anche con l'ultimo in classifica, scrive Romano. Odonis può essere l'alternativa a Keita se dovesse andare via, ma di fatto in rosa potrebbe esserlo e deve fare un salto di qualità. Vi ricordate l'anno scorso? Eravamo tutti in smania per il rinnovo di Pecchi e dopo un mese da rinnovo è stato licenziato. Milioni buttati. E sì, Pecchi è ancora sotto contratto con il Parma. Banda no del Lecce, ma non lo so. Che cosa ne dite di mettere Mikolajewski e Cardinali della primavera? Anche se Medo, scrive Davidone. Orban è buono. Ci sono dei giovani, però sai, la primavera adesso c'è la fase finale, quindi vediamo insomma se è il caso. Bisogna vedere quali incroci ci sono per fare giocare questi ragazzi oppure lasciarli appunto nella squadra di appartenenza. Questo ci scrivono coi messaggi. Allora Luca ti saluto, in ritardo anche Luca Ampollini. E mi ricordano appunto che non c'è la possibilità perché ai mondiali andrà Mariani, gli assistenti saranno Bindoni e Tegoni, Di Bello al VAR. Questo è quanto è, quindi insomma niente, va bene, sono questi i direttori di gara. Nella novità verso la partita di San Siro di domenica si è rifermato Çalhanoğlu nell'Inter, non ci sarà contro il Parma, quindi questa è la prima assenza in casa Inter, che invece deve capire il recupero di Lautaro Martinez. Invece la Roma verso il Parma, cioè la partita dopo, dovrebbe recuperare Koné e Pellegrini. Sono tutte squadre che hanno qualcosa da giocarsi, in particolare nerazzurri, ma Roma e Como insomma sono ancora in corsa per la Champions. Dipende appunto, ogni giornata apre o chiude le porte per la qualificazione, matematicamente sono e saranno assolutamente in gioco, soprattutto i giallorossi. Allora, siamo arrivati alla fine della nostra puntata, come sempre grazie a tutti quelli che ci hanno scritto, seguito a Simonetta Collini in regia, stasera c'è Bar Sport, il numero è il solito 333-92-00170, io passo il testimone a Alberto Dalla Tana e Francesca Mercadanti. Ciao a tutti, buon pomeriggio.